E anche quella della paura del buio e della fantasia, come diceva giusto appunto De Gregori un attimo fa, che va a riprendere un po' quello che abbiamo detto ieri. Facciamo un breve riepilogo perché era un tema abbastanza interessante. Quindi abbiamo scoperto ieri che c'è un modo per comprendere l'apparato simbolico di una qualche cultura, di una data cultura, attraverso degli strumenti che ci mette a disposizione questo famoso Gilbert Durand, che era anche il maestro di Michel Maffesoli, che trovate nel manuale per quanto riguarda la sociologia del quotidiano, oggi ne parliamo un attimo, che è tra l'altro uno dei miei autori preferiti, gli ho anche dedicato un libro che per vostra fortuna non studiamo perché l'abbiamo studiato fino a qualche anno fa, ma non so quanto poi sia filtrato, diciamo, mettiamola così. Ad ogni modo, Gilbert Durand ci dà questo arsenale, diciamo questa cassetta degli attrezzi, se vogliamo usare un modo di dire ormai un po' abusato, grazie alla quale poter capire un po' meglio il livello simbolico immaginale della nostra comprensione. Come abbiamo detto ieri, il livello simbolico immaginale è uno dei, credo, perlomeno a livello di quanto riesco a teorizzare, ma appunto è un'opinione, un'ipotesi, mettiamola così, più che un'opinione, è probabilmente quello più importante per quanto ci riguarda, sebbene noi si faccia finta di essere razionali, noi siamo molto poco razionali e siamo molto più simbolico immaginali di quanto non vogliamo ammettere. E il modo in cui riusciamo a tradurre questo mondo simbolico immaginale nella nostra vita normale, ha molto a che fare con una dinamica che stiamo per vedere, che è quella delle azioni non logiche di Pareto. Ma nel frattempo ci sono anche altri modi, evidentemente, che l'essere umano meno razionalizzato ha scelto nel frattempo, che sono quelli della poesia e dell'arte, tanto per dirne uno, e quello della religione. Non è un caso, come dicevamo con dei vostri colleghi ieri, che i grandi sociologi, quelli che non avevano problemi di ministero e di stronzate del genere, abbiano studiato tutti la religione, perché la religione era fondamentale, no? Prendiamo le forme elementari della vita religiosa di Durkheim, che potrebbe essere un altro testo da aggiungere a quelli di ieri. Prendiamo il fatto che Weber era uno storico delle religioni, prendiamo gli scritti sulla religione di Simmel, tutti quanti, no? Senza dover essere per forza specialisti della disciplina, della subdisciplina particolare, hanno studiato la religione perché la religione, come vi ho detto, al di là di qualunque tipo di pregiudizio più o meno fondato su quello che ne è poi stato, è stato il modo col quale noi abbiamo compreso il mondo nel quale abbiamo vissuto per millenni. Che ci piaccia o meno, cioè non è che questo il fatto che uno poi non è più d'accordo implica che la cosa cambi. La domanda è possibile che noi, grazie a Cartesio e a tutti quanti i geni dell'illuminismo, de punto in bianco, ci siamo così tanto liberati da questa eredità da non aver più nessun tipo di legame con essa? Oppure è una delle tante balle che ci siamo raccontati? Perché no, anche quello potrebbe essere un punto. Se noi pensiamo al modo in cui oggi si pratica, per esempio, la vita politica, vediamo che c'è molto poco di razionale e c'è moltissimo di fideistico, no? Ci sono i fondamentalismi che non sono necessariamente soltanto dettati da il culto più o meno isterico, più o meno aggravato, più o meno velenoso. I fondamentalisti sono anche quelli che assaltano il Parlamento negli Stati Uniti, i fondamentalisti sono anche quelli che lasciano affogare centinaia di migliaia di persone nel Mediterraneo. E guarda caso il movimento è sempre lo stesso, è un movimento out-out, perché la religione purtroppo nel complesso porta con sé un atteggiamento estremamente divisivo, perché se tu sai la verità, gli altri hanno torto, non ci sono spazi di manovra. Non c'è modo di gestire, non c'è un compromesso a portata di mano, ci provi, no? Come stanno facendo i capi delle grandi religioni da anni. Ma poi nella prassi è difficile perché o credi o non credi, lì è una questione piuttosto di out-out, no? Per quanto riguarda la religione. Ci sono poche sfumature, o perlomeno ne abbiamo trovate poche, forse non le abbiamo cercate. Può ben darsi che ci sia un modo per ritenere che ogni divinità di ogni particolare culto sia un riflesso di un particolare pantheon o forse di un solo Dio, anche se il solo Dio rientra un po' nelle nostre logiche fondamentalmente, no? Il fatto che tutto possa essere riportato ad uno, che è un altro movimento dell'immaginazione più che della ragione, di nuovo. Quindi, insomma, come vedete, ci sono un sacco di aspetti interessanti sul tema. E in particolare il fatto, come vedevamo ieri proprio in chiusura, del rapporto con il problema della morte. So che penserete che io porti iella a un certo punto parlandone continuamente, ma francamente trovo che sia centrale, e non solo io evidentemente, ma anche moltissimi altri grandi pensatori. Per esempio, secondo Gilbert Diron, la stessa idea di cultura ha a che fare con la gestione della consapevolezza della morte. Cioè, la cultura è un modo attraverso il quale noi cerchiamo di fare pace, di accettare questo nostro destino presagito. Noi siamo pare, ripeto, non ne siamo certi perché abbiamo avuto dei modi piuttosto assolutistici di trattare la questione, ma pare che siamo gli unici ad avere questa, no, questa notifica sin dall'inizio, cioè il fatto che prima o poi moriremo. E di conseguenza questa cosa, per quanto sia lieve, per quanto sia lontana, per quanto possa essere accantonata nel momento, in tanti momenti della vita, comunque resta uno dei grandi temi con i quali non possiamo non fare i conti. Allora ci dice Gilbert Diron che ci sono due strategie principali che hanno a che fare con questo argomento: una, quella dettata dall'antitesi, che connota il regime diurno, no? E quell'altra invece dettata dall'antifrasi, ovvero sia dal compromesso, dal venire a patti, da quella che Maffesoli chiama omeopatizzazione del male, con una bellissima espressione, che invece appunto fa sì che in qualche modo si riesca a conviverci. Allora, tenete presente che per quanto riguarda l'omeopatizzazione del male, uno dei modi più diffusi per venire a capo di questo è lo strano interesse che la nostra cultura, la nostra popolazione ha per i fatti di cronaca nera. Guarda un po' i casi della vita, no? Quindi, come vedete, anche qui ci troviamo ad andare sul tema della sicurezza o su particolari aspetti della sicurezza con un'altra prospettiva, no? Perché siamo così interessati ai crimini altrui? Perché in qualche modo, sia, diciamo, a un livello piuttosto basico, se è toccato a qualcun altro, io sono fuori, quindi per certi versi me ne posso anche, come dire, lavare le mani o guardarlo con un altro tipo di serenità, è un po' perché il sentirne parlare comunque me lo rende un po' più quotidiano, me lo porta più vicino, fa in modo che io pian piano, no, riesca ad avere un rapporto con questa violenza insensata, con questo modo di terminare i miei giorni, che è un po' meglio gestito di quanto non fosse prima. Quindi anche nella questione, no, dell'agenda dei media, del fatto che fa molta più notizia una pessima notizia che non una buona notizia, tutte queste cose hanno un loro modo di poter essere interpretate attraverso questo tipo di rapporto con la morte, che è un rapporto appunto che si media, che si gestisce su una serie di livelli, no? Nel senso, da una parte appunto il modo di, come continuano a dirci tanti ricercatori e tanti altri fenomeni in questi giorni, di vedere che la vita si allunga e che quindi finalmente prima o poi riusciremo tutti a campare, non si sa più quanti anni, non si capisce per quale ragione, tra l'altro, perché vi faccio presente che il pensiero su questo argomento è molto variegato e molto ricco, perché ovviamente difficilmente non ci si pensa, no, in quanto esseri umani. E ha portato a una serie di ragionamenti molto interessanti, ha portato a delle strategie nelle culture premoderne che funzionavano molto meglio delle nostre, ha lasciato che nella nostra cultura sopravvivessero elementi premoderni fino alla fine. Se voi andate a prendere dei quadri della pittura dell'Ottocento o dei primi del Novecento, trovate spesso e volentieri la famiglia raccolta al capezzale del moribondo, ed era una situazione normale. I giovani, i bambini giocavano ai piedi del morente, gli altri erano intorno, era un momento di ricostruzione anche della famiglia, no? Pensate a quanto nella religione romana i lari fossero importanti. Quindi ci possono essere dei modi di leggere la morte che non sono così catastrofici. Non so se lo sapete, ma in Giappone, per esempio, la festa dei morti è una festa di picnic nei cimiteri. I cimiteri sono luoghi di incontro, sono posti splendidi con ciliegi, con alberi in fiore, con nessun tipo di particolare retorica, no? Nient'altro, nulla a che vedere con i nostri cimiteri, che invece, guarda caso, sono la perfetta rappresentazione dell'antitesi. No? Il cimitero che è un posto chiuso da muri, dove non devi vedere niente, dove ci sono gli alberi pizzuti, come diciamo sempre a Roma, ma non c'è nulla che ti inviti ad andare, insomma, a parte certi cimiteri, come per esempio il Verano a Roma, che se non l'avete fatto, vi raccomando di passeggiare, che è un posto splendido, o il cimitero acattolico alla Piramide. A Roma ci sono dei posti meravigliosi da questo punto di vista. Ecco, però comunque la retorica è sempre una retorica della sofferenza, della commiserazione, della disgrazia, del rimpianto, tutto quello che sappiamo molto bene. Allora, il punto del rapporto con la morte è fondamentale perché, appunto, come ci dimostra il caso giapponese, ci sono delle culture che la vivono in modo completamente diverso dalla nostra. Quindi dobbiamo fondamentalmente ricordarci quanto abbiamo detto delle culture oggettive, della sezione finita e tutto il resto, perché noi lo vediamo in essere nella vita anche contemporanea, per quanto il rullo compressore della modernità abbia cercato di appiattire, di omologare, di fare in modo che tutti si ragioni allo stesso modo, ancora oggi noi sappiamo benissimo che in certi quadranti del mondo si ragiona secondo certe linee e in altri si ragiona secondo altre linee, su questo non ci piove. Per cui il punto centrale è questo: a quale regime appartengono coloro che utilizzano un immaginario? Perché una volta che noi abbiamo idea del regime di riferimento, possiamo decrittare molto meglio certi messaggi, possiamo interpretarli con un'altra logica, possiamo svelarne una serie di significati che fino ad ora ci erano sfuggiti, no? Come abbiamo visto ieri l'esempio della rete, oggi ne facciamo un altro al volo, che non faccio da un po', ma che è divertente, perché immagino tutti conosciate l'equazione di Einstein, E uguale mc2, no? Ok. Allora, la guardiamo da un punto di vista immaginale. Proviamo. Lasciamo da parte tutte le costanti, i grandi calcoli fisici non ci interessano. Cosa vediamo se guardiamo questa equazione con occhi che non sono interessati alla fisica, ma sono interessati all'estetica? Che vediamo? Niente, mi pare. Siamo ciechi. È un problema. Santa Lucia oggi, pure comprensibile. Allora, vediamo che una lettera è maiuscola. No? Ed è quella della E. Ok, che sta per energia. Perfetto. L'energia è diurna o notturna? Non c'ha una sua definizione specifica, però nel contesto vediamo che tipo di energia abbiamo davanti. Allora, dall'altra parte c'è due minuscole, una M e una C. Sono uguali? Qual è quella più importante da un punto di vista estetico? La C al quadrato, guarda caso, al quadrato si dice elevare al quadrato, che è un verbo diurno. Quindi noi ci troviamo con tre lettere che stanno per significare tre cose, delle quali una è evidentemente diurna, perché la velocità della luce è proprio quanto di più diurno possiamo immaginare, che appunto è minuscola ma viene salvata dal fatto. Una che è irrimediabilmente minuscola, che è la materia, e guarda caso la res extensa. La terza che è maiuscola. No? E che dipende principalmente dalla luce al quadrato, quindi anche questa energia è diurna, quindi se voi la guardate da un punto di vista di regime, vedrete che l'equazione di Einstein è un inno diurno. No? La materia, che poveraccia è il grande problema col quale tutti abbiamo a che vedere, viene riscattata dal suo essere materia inerte grazie alla luce elevata al quadrato, quindi tanta luce, come si dice da questo punto di vista, e diventa l'energia maiuscola. Perfetto. Purtroppo è il racconto di Platone scritto da Einstein, uguale. Quindi, come vedete, se ci facciamo caso, il tono di quello che noi scopriamo in questa cultura è dettato da quello che già avevamo in mente prima. Cioè, non stiamo scoprendo cose nuove, stiamo creando una realtà che è fatta su quello che già eravamo, di cui eravamo convinti prima, che appunto l'energia è qualcosa che è assolutamente, no? Diurna è qualcosa di assolutamente spirituale, qualcosa che non ha a che fare con la materia, tant'è che la materia può essere convertita attraverso un procedimento alchemico, se vogliamo, per certi versi siamo ancora lì, no? Che cosa doveva essere il magnum opus degli alchimisti se non il riscatto della materia? Prendevi una materia qualunque e la facevi diventare oro, che guarda caso è un altro perfetto esempio di regime diurno, perché l'oro di suo non vale niente. No? Però ha dei idee, ha dei pregi, dura, quindi è l'emblema della stabilità nel tempo, è giallo e luminoso, come il sole. Quindi, come vedete, il discorso simbolico si attaglia perfettamente a tutta una serie di dettagli della nostra vita che sembravano avere una loro logica, no? Beh, l'oro è il bene rifugio. Perché il bene rifugio? Perché non sono ancora le conchiglie di quando eravamo piccoli, da un punto di vista di primitività? Perché non è qualche altra materia? Perché no? Perché l'oro? L'oro serve a poco. Ma da un punto di vista tecnico, da un punto di vista ingegneristico, loro è un po' un disastro perché è troppo duttile, perché c'ha tutta una serie di problemi. Ha una serie di cose buone, però guarda caso queste cose buone le puoi presentare da un punto di vista razionale, però sono molto più importanti da un punto di vista simbolico. L'oro non si altera, quindi l'oro è l'immagine della stabilità, il famoso fondamentum in concussum di cui abbiamo parlato estensivamente, l'atomo. No, ecco, allora se io devo rappresentare l'atomo, dove lo rappresento? Lo rappresento nell'oro o nel mithril del Signore degli Anelli, da questo punto di vista, che è ancora più efficace, no? Ecco, però il punto è quello: a noi piacciono le cose che durano. E perché ci piacciono le cose che durano? Perché la nostra cultura non è una cultura del processo. Riprendiamo i giapponesi, cosa piace ai giapponesi? I fiori di ciliegio. I fiori di ciliegio durano? No. Esattamente quello è il punto. Il fiore di ciliegio è molto più preciso come rappresentazione della vita, perché è qualcosa che fiorisce e poi scompare. No? Il resto che noi piace tanto, le rovine, i monumenti, tutte le varie cose con le quali ci balocchiamo e con cui abbiamo fatto la nostra meravigliosa cultura per tanti versi, però hanno quest'altra caratteristica, devono stare lì per epoche. E più stanno lì e meglio è, perché vuol dire che qualcosa dura, e se qualcosa dura la morte può essere sconfitta. Torniamo a bomba. Quindi, come vedete, no, con questo tipo di argomentazione parecchie cose le capiamo meglio. Poi non vi dico che siano le uniche, perché è ovvio che se accettiamo l'et-tet, le cose convivono. E quindi perfino il discorso della derivazione di Pareto che stiamo per fare oggi lo potremmo sfumare dicendo è una parte del significato, è vero, è una parte del significato, però non è la sola parte del significato e soprattutto spesso e volentieri non è quella più importante, perché noi reagiamo molto meglio a degli stimoli simbolico immaginali. Non è casuale, fateci caso, che in una cultura che pretende di essere oggettiva, pretende di essere scientifica, sono decenni che andiamo avanti con cosa? Con lo storytelling. Ora, lo storytelling cos'è se non la creazione di una realtà a misura di chi parla? L'idea di Beck della messa in scena del rischio, cos'è se non un discorso che va a vedere a come metti in piedi le cose? Come metti in piedi le cose è un problema simbolico, immaginale, non è un problema razionale. È un problema dell'efficacia dei mezzi, è un problema della capacità di mobilitazione dei simboli, è un problema di altre cose. Quindi noi lo sappiamo benissimo di non essere una cultura razionale, ma continuiamo a far finta di esserlo. E qui, se ci sono domande, se no proseguo. Ok, allora perché questa cosa ci importa tanto? Cerchiamo di capirlo. E andiamo a parlare di Pareto. Allora, la famosa teoria dell'azione di Pareto, come abbiamo già detto, si combina con l'azione logica e l'azione non logica. Dell'azione logica abbiamo detto rapidamente una cosa, aggiungiamo un dettaglio. Allora, è l'azione economica, ovvero sia l'azione che prevede il miglior impiego dei mezzi per il massimo profitto, no? Per la miglior realizzazione dei fini. Però Pareto aggiunge una cosa che è perfettamente in linea con il colonialismo del tempo, ovvero sia il fatto che questa coincidenza, questa combinazione perfetta deve essere sancita da qualcun altro, cioè ci deve essere un terzo che dica se è vero o meno, anche perché tendenzialmente la gran parte di noi agisce pensando di fare una cosa piuttosto intelligente, è raro che uno agisca sapendo di fare le cose a cazzo, poi le fa a cazzo, però dal suo punto di vista sono fatte bene. Allora dice Pareto, ci deve essere qualcun altro che ti dica è vero che stai facendo le cose giuste o meno. Quindi chi è sto qualcun altro? Evidentemente è l'esperto occidentale, nella fattispecie Pareto, ma comunque chiunque altro di noi che abbiamo il sapere unico, preciso, fantastico, meraviglioso, veritativo che ci dà la scienza. E il canonico esempio di queste cose di Pareto è il marinaio greco, il povero marinaio greco che vorrebbe non affogare andando a pesca o andando a portare le cose in giro per l'Egeo e quindi fa dei sacrifici al dio Poseidone. Dal punto di vista del marinaio greco, fa una piega, no? C'è un dio del mare, io gli faccio un sacrificio, quello probabilmente non mi affoga. Mi sembra che abbia una sua logica. Però dice Pareto che sa che non c'è Poseidone perché gli ha telefonato, gli ha detto evidentemente, ma ad ogni modo è sicuro di questa cosa, quindi dice sì, sembrerebbe un'azione logica, ma di fatto è un'azione non logica perché non c'è dio Poseidone, quindi sta semplicemente sprecando le sete, le uve, tutte le varie cose con le quali ha allestito il sacrificio. E questo diciamo che appunto riflette un po' l'atteggiamento della nostra cultura su tutto il mondo, no? Noi siamo quelli che insegnano agli altri. non so bene cosa cazzo gli insegniamo, però vabbè. Ad ogni modo, detto questo, le azioni non logiche. E le azioni non logiche invece sono veramente belle. Più le studio e più mi piacciono, perché sono soprattutto dette da Pareto, che tutto sommato, poveraccio, aveva tutt'altri interessi e tutt'altre aspirazioni, però di fatto è inciampato in questo vespaio interessante e piacevole. L'azione non logica come funziona, ci dice Pareto? L'azione non logica viene stimolata da una cosa che lui chiama residuo, della quale ormai adesso facciamo due chiacchiere in proposito, e ci spinge a fare quest'azione che non è evidentemente logica, come abbiamo detto, quindi non è economica, non ha un tornaconto misurabile e probabilmente massimizzabile. Il che però ci presenta un problema, perché, dice Pareto, l'uomo vuole essere razionale. Allora, l'uomo vuole essere razionale, di conseguenza, quando si accorge di aver fatto una cazzata colossale, che fa? Se dà uno schiaffo in fronte e dice la prossima volta fai meglio, oppure rende ciò che ha fatto razionale a posteriori? Pareto ci dice che fa questo attraverso un meccanismo che si chiama derivazione. Quindi lo schema è residuo, azione non logica, derivazione, tutto a posto. Come abbiamo visto ieri, la faccenda ha luogo più o meno per il 90% delle azioni che facciamo, che come, non è poco, no? Ed è un po' un problema, perché se vogliamo riprendere appunto anche soltanto la terminologia, ci accorgiamo che definire residuo qualcosa che definisce il 90% delle azioni non è proprio una mossa, come dire, corretta da un punto di vista immaginale, no? Perché come vedete la definizione, come dicevamo ieri, è anche un problema simbolico immaginale. Cioè, il momento in cui io scelgo le parole per definire, queste parole hanno tanti echi. Anche se io le parole le ho costruite in modo che siano meno, come dire, indisciplinate delle immagini, ma comunque, no, quando io parlo di residuo, non posso evitare di avere la sensazione di qualcosa di inutile, qualcosa di scarto, qualcosa di poco valore, no? Quindi è un termine che ambisce ad essere oggettivo, ma tutto è tranne che oggettivo. E soprattutto è fuori scala, perché vi garantisco che in un qualunque processo economico, se tu avessi un residuo del 90%, chiuderesti bottega in capo a 15 giorni, proprio se, cioè, manco, se, probabilmente manco cominceresti, no? Perché non c'è verso che un processo ti lasci il 90% di scarto. Lascia perdere, cambia. Ok, quindi la domanda è: residuo de che? E perché? Perché Pareto, che è tanto attento, che abbiamo visto essere un positivista, che pretende di essere appunto allineato alla realtà oggettiva dei fatti, nonostante questo continua a dirmi che questi sono residui. Allora, ponza che ti riponza, come si dice, un'idea io me la sarei fatta, e che ha anche abbastanza a che vedere col tema, perché residuo è un altro termine contraddittoriale. Se ci fate caso, sono quasi tutti termini contraddittoriali. Perché? Perché è vero che è lo scarto. Però è lo scarto di un processo, no? Quindi c'è comunque qualcosa che ha avuto luogo, sta avendo luogo, che genera un residuo, non è qualcosa che sta lì e basta. Se riprendiamo il discorso della scala, anche tutti i vari, che ne so, il carbone, i diamanti, il petrolio, sono residui, no? Residui di cosa? Di processi geologici immensi che hanno fatto sì che queste sostanze prendessero una certa forma. Allora, di quale processo sono residui le cose che spingono le azioni non logiche? Del processo evolutivo. Torniamo a quello che ci siamo raccontati, se vi ricordate, quando abbiamo parlato del fatto che continuiamo a pensare di essere fatti in certi modi, no? E credo che vi ricordiate che abbiamo detto che nel momento in cui noi consideriamo la possibile evoluzione dell'essere umano per un lungo periodo, abbiamo pensato che questa evoluzione non potesse che avere a che fare con la ragione, non col corpo. Il corpo non interessa. Non è quello che si è evoluto per 6 milioni d'anni prima. Quello lascia il tempo che trova. Noi ci evolviamo diventando più razionali. Evviva! Yuppie! E quindi cosa resta? Resta tutto il resto, no? Tutto quello che Cartesio chiamava res extensa. Quindi ristiamo da capo a 12. È di nuovo lì il discorso. Perché queste cose che sono residui, ci dice Pareto, sono le emozioni, gli istinti, tutto ciò che ha a che fare con l'estetica, con la bellezza, col carattere, col modo di sentire. Tutto quello che, guarda caso, era res extensa cartesiana. Quindi restiamo da capo a 12. Allora, l'8-9% delle azioni è dovuto alla luminosa influenza della logica economica, che è la nuova figura della res cogitans. Tutto il resto sta là, è rimasto, purtroppo ce l'abbiamo ancora fra i piedi, e continua a condizionare il 90% della nostra vita. Di nuovo, se dovessi essere oggettivo, direi che la parte residuale è quella razionale. No? Perché il 10% contro il 90% c'è poco gioco fondamentalmente. Però guarda un po', qui abbiamo proprio quello che si chiama il dover essere, no? Cartesio, Pareto e tutti quanti i moderni vorrebbero che noi fossimo razionali. Dio ce ne scampi, però di fatto quella è l'idea. Per cui, e questo perché? Perché l'uomo vuole essere razionale, dice Pareto. Ma siamo sicuri che l'uomo voglia essere razionale? Perché dovrebbe voler essere razionale quando il 90% delle cose che fa non lo è? Domande interessanti. Allora, qui potremmo riprendere quello che abbiamo detto di Cartesio, ovvero sia il fatto che noi stiamo scambiando il titolo alla razionalità per il titolo all'umanità. Allora, l'uomo vuole essere umano. Siccome sono 300 anni che ci raccontiamo che essere umano vuol dire essere razionale, l'uomo vuole essere razionale, è lì il problema. Allora, io mi racconto che voglio essere razionale e fingo per il 90% delle volte di esserlo, perché altrimenti rischierei di non essere percepito come umano e di non percepirmi come umano, e quello è problematico. Quello sì che è problematico. Capite? Quindi questa pretesa che pare data per scontata in Pareto non lo è per niente, cioè perché noi dovremmo voler essere qualcosa che non siamo? Quello è il punto, no? Se il 10% delle cose che faccio è razionale e il 90% non lo è e sono costretto a far finta che lo sia, perché? Sarebbe molto meglio che una volta dicessi ok, a volte sono razionale e tutto il resto del tempo no, che è quello che vi dice Moran se ci fate caso, no? Pensate all'homo demens, l'homo ludens, l'homo rationalis, l'homo economicus e tutte le varie formule che abbiamo scelto. Noi siamo costantemente e continuamente tante cose, tra cui anche il razionale, però non siamo solo razionali. Se fossimo solo razionali saremmo una catastrofe, come abbiamo visto, no? Con gli esperimenti di Damasio, come tutta una serie di questioni, perché la razionalità, soprattutto come ce la rappresentiamo oggi, è un processo di sterilizzazione del mondo. No, la razionalità è una riduzione del mondo a numero, che poi sia lo 0 e l'1 del digitale, oppure tutte le varie questioni dei dati, dei protocolli, dei valori, eccetera, le mediane, e discorrendo, è indifferente, il numero non ha qualità. È un po' come il denaro. Tant'è che nelle lingue tradizionali, nelle lingue premoderne in particolare, ancora in inglese in particolare, ci sono una serie di difficoltà nel chiamare le cose soltanto secondo il numero. Cioè, nelle vecchie lingue, sei polli non sono uguali a sei sassi. Per noi c'è un elemento evidente di comunità, che è il fatto che sono sei. Per loro invece sono sei oggetti completamente diversi gli uni dagli altri che non si capisce perché possano, debbano essere messi in parallelo. Quindi sei sassi si dice in un modo, sei polli si dice in un altro. È complicato evidentemente, no? Perché devi conoscere una montagna di lingue, di parole in più. Però ti dà l'idea che l'umano ci ha messo del tempo a emanciparsi da queste idee della qualità dell'oggetto. Noi siamo nati nella qualità del mondo e ce ne stiamo tirando fuori. Noi in particolare perché? Boh, perché abbiamo deciso tanti anni fa, che siamo uno spirito che con la qualità del mondo non ha niente a che vedere. Ma se avessimo sbagliato? Perché la domanda è lì. È vero che siamo uno spirito che non ha niente a che fare col mondo, eppure siamo tutti quanti qui, in carne ed ossa, seduti in posti, a respirare cose, a mangiare cose, a vestirci di cose, ad apprezzare cose. Come mai? Come mai questo testo, questo tasto, scusatemi, della qualità non passa? No, tant'è che ci siamo obbligati a inventarcelo dove non c'è, no? Pensate a quello che abbiamo detto del marketing. Il marketing di fatto è l'invenzione di una qualità artefatta su oggetti che non ne hanno più di loro, ma non ne hanno più di loro perché? Per colpa nostra, l'abbiamo fatti così. Non so se vedete la questione, no? Come l'MP3 a un certo punto non ha più i bassi e quindi ce li devi aggiungere con dei filtri particolari, così gli oggetti non valgono più niente, non sanno più di niente, e quindi devi raggiungerci qualcosa che, guarda caso, è immaginale, non è concreto. È tutto giocato sull'immaginale e sul simbolico. Quindi capite, no, che la questione è estremamente interessante da questo punto di vista. Allora, cosa dice Pareto, tornando un momento a bomba, della questione dei residui? Ne elenca sei classi, io non voglio che ve le ricordiate tutte, evidentemente. Però vi aggiungo una notazione che ho pensato da poco, quindi siamo proprio alla punta di diamante delle mie ricerche, ovvero sia il fatto che di solito si parla sempre di due classi di residui che sono quelle più cartesiane delle altre. e sono l'istinto della combinazione, delle combinazioni e la persistenza degli aggregati. Guarda un po' i casi della vita, stiamo di nuovo lì. La persistenza degli aggregati ovviamente è una figura della stabilità, no? Il fatto che queste cose che noi valorizziamo o comunque apprezziamo, il fatto che qualcosa duri nel tempo, e l'istinto delle combinazioni è un po' il copia e incolla. Possiamo tranquillamente chiamarlo così, il mashup. Tutto quello che noi stiamo facendo da decenni a questa parte in arte, di fatto è istinto delle combinazioni. Non c'è più creatività. La creatività è portare il nuovo. La creatività è andare nella realität e tirar giù qualcosa che non c'era. L'istinto delle combinazioni è prendere quello che c'hai e riconfigurarlo, rimischiarlo, vedere se per caso si azzecca bene, si azzecca male, come facciamo a prendere il riff da una canzone e montarlo su una poesia e dopodiché magari proiettiamo un bel quadro che già c'era. Tutto già c'era. No? Noi siamo una cultura che si è spenta da un punto di vista creativo, ragazzi. Questo è il punto. No? Tant'è che chiamiamo arte una serie di cose che francamente a me perlomeno lasciano estremamente perplesso e non siamo più in grado di dire niente di nuovo. Oggi ho sentito la radio, sta riuscendo Willy Wonka un'altra volta, sarà il quinto, il sesto, il settimo, che ne so, ormai ho perso il conto, ma ritroviamo sempre le stesse storie. Riconfiguriamo, per carità, ci mettiamo altri setting, altri colori, altre scoperte tecnologiche, altri effetti speciali, altre fregnacce, ma sono sempre quelle le storie. Ora capisco che per carità c'è una persistenza, è vero, nei miti, nei racconti, eccetera. Però il mito e il simbolo si adattano al periodo. Il mito e il simbolo cambiano e si rifanno a un qualcosa che a monte ci dice anche Duroc, che è l'archetipo. L'archetipo, per certi versi, è un principio di stabilità, ma non è un principio dittatoriale come l'idea platonica. L'archetipo è in qualche modo una configurazione della psiche. Jung la chiamava non a caso figura della mente, no? L'animus, l'anima, tutte le varie cose di cui forse avrete sentito parlare, Jung da questo punto di vista è molto vicino a Durand, a tanti altri. C'era un momento di grandissima cultura di cui facevano parte tutti questi, deve essere stato uno, credo, dei momenti più belli della cultura degli ultimi 200 anni. Si trovavano e parlavano di queste cose, ma con gente, c'era Gilbert Durand, c'era Jung, c'era Bohr. C'erano grandissimi fisici, c'erano nomi inauditi e si erano tutti quanti insieme, stavano qualche giorno lì e chiacchieravano, si raccontavano cose, voglio dire. Vabbè, tanto per la questione che abbiamo fatto un grosso passo avanti. E vabbè, ad ogni modo, quindi questo è un po' il tema della questione. Allora, il rapporto con la morte, il nostro buon Pareto con le sue derivazioni, siamo più o meno in una situazione che ci permette di capire un po' più di cose, poi la chiudiamo perché altrimenti Francoforte me lo perdo. Che cosa possiamo arguire quindi dal discorso paretiano? Che per certi versi, defalcando un po' tutte queste cose, noi ci troviamo davanti ad una ammissione di mancanza di consapevolezza. No, perché queste derivazioni, quando hanno luogo? Cioè, io so di star facendo una derivazione, perché se è così io sono veramente schizofrenico. Cioè, io mi dico da solo, sì, ho fatto questo, ma mi dico che invece no, ho fatto per quest'altra ragione. Non funziona. Cioè, il fatto che la derivazione esista e sia efficace implica che esistono una serie di processi in una zona grigia del nostro essere consapevoli. Perché se noi veramente sapessimo di star facendo derivazioni, saremmo veramente a dei livelli, no? Di malattia, di patologia. Quindi la derivazione accade nel mentre che noi ci facciamo come siamo. Siamo esseri umani che vivono perennemente sulla soglia, non a caso, no? Sulla soglia tra consapevolezza e inconsapevolezza. Che riescono a distrarsi quel tanto che basta per credere che hanno comprato quel paio di scarpe per un motivo serio. No? Questo è uno dei classici esempi che spesso si rifà anche a Sex and the City. Non so se avete presente il fatto che la protagonista di Sex and the City a un certo punto è quasi sulla bancarotta perché compra scarpe a rotta di collo, no? E le scarpe costano una fortuna, tra l'altro scarpe inutili da un punto di vista marxiano, no? Perché tu hai 180 paia di scarpe e tu ti domandi quando finirai di mettertele, però noi le scarpe le mettiamo per altre ragioni. E vabbè, allora facciamo l'esempio canonico del tizio che va a fare la spesa come vorrebbe la microeconomia. Come vuole la microeconomia che io vado a fare la spesa? Io mi faccio una lista di tutto quello che mi serve, dopodiché studio la cartina della città per vedere dove sono quelli che lo vendono a me, che vendono queste cose al miglior prezzo possibile, e mi faccio un itinerario per massimizzare tutta questa. Quanti di voi fanno la spesa così? Una. però accidenti, la prima volta mi capita uno che lo ammette, perfetto, ad ogni modo, questo è quanto. Allora, io ho i miei 50 euro, ho una lista di cose che devo comprare, famo 100 che oramai c'è stata l'inflazione, allora esco e passo davanti a una vetrina e vedo un paio di scarpe che mi piace tanto, che non è nella lista. Che faccio? Un bel respiro e vado avanti e continuo a fare il mio giro di compere. Difficile, probabilmente un bel respiro, entro e mi compro un paio di scarpe. Perché? Perché mi va di comprarmi le scarpe. Non so per quale ragione, perché non sappiamo bene come funzionino i residui, però guarda caso oggi ho bisogno di quel paio di scarpe. Me l'hanno detto, me l'hanno insegnato, quello che volete, non ci interessa. Il problema è che io a un certo punto mi trovo con un paio di scarpe e non c'ho più una lira. E ho tutta la lista che mi ero precedentemente preparato che dovrei acquistare. Questa è una tipica azione non logica paretiana, quindi che faccio? Dico, beh, sti cazzi, ma andare a comprare le scarpe e non mangio per una settimana? Difficile. Allora, che cosa accade? Che io mi dico che, guarda, quelle scarpe sono molto care, è vero, però... però, se me le metto al colloquio di lavoro di domani, ho molte più probabilità di essere assunto, perché farò colpo su quello che è lì. Oppure, se me le metto stasera per andare all'appuntamento con la mia lei, vedrai che finalmente riesco a svoltare la serata perché aggiungono moltissimo, quindi improvvisamente queste scarpe diventano un'ottima idea. Peccato che non ci avevo pensato prima, ci penso dopo. Questo è il punto, no? Nietzsche questo già lo diceva, io prima agisco e poi penso. Ed è vero, nella grandissima parte dei casi noi lavoriamo ex post, ci diciamo che abbiamo fatto le cose per dei motivi che sembrano plausibili. E spesso e volentieri riusciamo anche a convincerci di questa cosa, perché noi siamo un processo, ragazzi. Noi rivediamo la nostra memoria sulla base di quello che avrebbe dovuto essere, di quello che avremmo voluto che fosse, tutti i tempi bellissimi, che però non hanno a che fare con quello che è accaduto in quel particolare momento tanto tempo fa, no? Ce lo raccontiamo però, quindi cambiamo costantemente la nostra vita, cambiamo i nostri ruoli nella nostra vita, siamo un processo in fieri costante. Quindi, come vedete, attraverso Pareto cominciamo a capire un po' di cose, no? Ecco, la cosa importante, secondo me, è tenere presente che questa esigenza, che è moderna, perché vi faccio presente che fino al 1400-1500 ancora esisteva la figura del berserk. Non so se avete presente cosa sia il berserk. Erano quelli che agivano d'impulso costantemente, senza porsi mai alcun problema per le conseguenze, senza lasciandosi andare alle emozioni della battaglia, no? Gli invasati. Ci sono un sacco di figure anche nei giochi di ruolo del berserk, proprio perché è una figura classica, no? Però se andate a leggere, per esempio, Machiavelli, scoprirete che i principi spesso e volentieri agivano così, agivano d'impulso, che andavano a fare una cosa la facevano perché chi se ne frega di quello che succede, no? Quindi non è qualcosa che è sempre stato umano, è qualcosa che è umano negli ultimi tempi, o perlomeno ci raccontiamo che sia umano negli ultimi tempi, perché poi di fatto noi continuiamo ad agire fregandocene delle conseguenze ancora oggi. No, vi faccio presente, tornando e facendo un piccolo wrap up della cosa, che il nostro ministro dell'ambiente, l'esimio Gilberto Pichetto Fratin, che già avere un ministro dell'ambiente siano così è un po' un problema, però comunque, stanotte hanno chiuso finalmente il famoso accordo di cui parlavamo ieri della COP, ma lui era andato già via, perché non lo riguarda, è un problema che non lo tocca, non è il ministro dell'ambiente di una delle nazioni del G7, e quindi poteva benissimo andarsene, tanto per darvi, no, un po' l'idea di come ci raccontiamo le cose. Perciò, questo è quanto. Allora, se noi siamo questo, dovremmo cominciare a comportarci di conseguenza. Perché c'è un piccolo problema sulla... Uno, ne so parecchi, però diciamo che se vogliamo riprendere l'arsenale di ciò che ci siamo raccontati fino ad oggi, questo tipo di ragionamento sul fatto che io devo essere razionale, voglio essere razionale, non posso che essere razionale, crea delle aspettative. Crea delle serie aspettative alle quali noi non possiamo rispondere. Quello è il problema, è che non vogliamo, non possiamo proprio perché non siamo così. Allora che succede? Che tu, che sei stato lasciato da solo a decidere se esisti o meno, perché quello è successo, l'individualismo è anche questo, non c'è più un gruppo col quale parlarne, ci sono le domande nella notte della Logical Song di Supertramp, no? Sei lì e ti chiedi, ma va bene che io abbia sti pensieri, va bene che avrei voglia di fare questo, fare quello, fare quell'altro, perché non mi pare, ma a chi lo chiedo? Bella domanda, nessuno, t'attacchi, perché tanto noi diamo per scontato che tutto questo sia superato, no? Però guarda caso, quando tu poi vai a fare i tuoi conti, perché li facciamo tutti i nostri conti, ti accorgi che nella grandissima parte dei casi tu non eri all'altezza delle aspettative. E non ti interroghi sul fatto se le aspettative sono o meno corrette, ti dici solo che sei un cesso. Questo è un po' il problema, capite? Per questo l'autostima sta andando a farsi fottere, perché come fai a stimarti quando non c'è una volta che tu faccia quello che dovresti? Perché tu teoricamente dovresti essere costantemente attento alla lista della spesa, dovresti fare cose solamente quando ti portano un ritorno economico, dovresti essere pronto a sacrificare qualunque tipo di relazione qualitativa in nome di un adeguato compenso, eccetera, eccetera, eccetera. Tu vuoi essere questo? Un registratore di cassa? No, però, come vedete. No, non vorresti, ma ti toccherebbe, quindi come fai a viverci bene? E soprattutto se non sei un minimo, come abbiamo visto in tutte le lingue del pianeta, se non ti sei un minimo costituito come soggetto, manco ti viene il dubbio che potresti aver ragione tu. Quello è il bello della cosa, no? Non ti viene in mente il fatto che magari si sbagliano loro. Perché sono tanti, sono troppi, sono tutti quanti così, il mondo è sempre stato così, sto sempre, io lo cancellerei dal vocabolario, se fosse possibile, perché non è vero nulla di tutto questo, il mondo non è stato fatto così per niente. Noi abbiamo tutta una serie di nuove evidenze archeologiche, paleoantropologiche, eccetera, che dimostrano che la guerra compare intorno all'8000 avanti Cristo, che sono 10.000 anni fa, tra una cosa e l'altra. Stiamo qui da 6 milioni, fatevi due conti. E vi accorgerete che non eravamo sempre così, non siamo sempre stati così stronzi. Prima eravamo un po' meglio, poi per qualche motivo siamo diventati così fantasticamente stronzi. La stessa città di Gerico, che è una delle città più antiche di cui abbiamo notizia, si dota di una cinta muraria, che è uno di quei segni che noi pensiamo avere a che fare con la guerra, 1000 anni dopo essere stata fondata. Quindi tutte le teorie per le quali noi cominciamo a costruire le città perché volevamo ripararci da quel, non sono vere. No? Ci stiamo cominciando a chiedere perché abbiamo fatto le città. C'è un mio carissimo collega che spero di farvi prima o poi incontrare, che si chiama Giampiero Vincenzo, che sta scrivendo delle cose estremamente interessanti sul fatto che le città erano degli apparati rituali e simbolici. Tant'è che non si riesce a capire bene come ci abitassero rispetto alle nostre convenzioni, perché erano fatte in modi molto strani, non c'erano le vie, si entrava dal tetto, insomma, posti strani. E quindi come diavolo funziona sta cosa? È vero? Avrebbe senso perché al tempo, nel 10.000, 12.000, 15.000 avanti Cristo, noi ragionavamo in modo rituale e simbolico, non in modo razionale. Non eravamo razionali, ragazzi, e questo è il punto. Quindi l'idea che tutto il mondo si sia evoluto per ragioni ovviamente chiare e che sono le nostre, è una balla colossale. Allora noi abbiamo una serie di categorie di comodo, che sono tutte estremamente semplici. No, abbiamo detto che prima della rivoluzione industriale, che ovviamente ha giocato un ruolo fondamentale nella creazione della proprietà privata, di tutte quante le dinamiche di potere, eccetera, eccetera, c'erano i cacciatori e i raccoglitori che sembrano questi quattro imbecilli che vanno in giro così a piripicchio, no? Pieno le cose. Ecco. E non va bene, purtroppo non è stato così. Noi oggi lo sappiamo molto meglio. Di cacciatori e raccoglitori ce n'era una miriade di tipi, come ci sono state una miriade di culture nella preistoria che hanno adottato l'agricoltura e poi l'hanno lasciata perdere perché era troppa fatica. Pensate un po'. Noi abbiamo testimonianze di modi di fare agricoltura che sono i meno impegnativi del mondo, perché l'uomo prima ci teneva a farsi i beati cazzi suoi, ragazzi, non voleva stare tutta la vita a lavorare, non gliene fregava niente. Quindi trovava dei modi che erano adeguati all'ambiente, adeguati alle circostanze, per cui, per esempio, piantava nelle terre che erano regolarmente allagate da qualche tipo di fiume o di lago, perché così il lavoro di ripulitura del terreno la faceva l'acqua. Molto semplice, non c'è da diventare matti. Quindi noi eravamo altri. Poi a un certo punto siamo diventati quello che siamo. La rivoluzione agricola pare che abbia avuto luogo non perché noi volevamo il cibo, ma perché ci serviva la paglia. Ora pensate quanto non ci sarebbe mai venuto in mente a noi, no? Che vado ad abbattere le spighe perché mi serve la paglia, ma al tempo la paglia era importante, perché ci facevi il cemento per le case, ci facevi i panni, ci facevi i canestri, era uno degli ingredienti fondamentali dell'economia e della tecnologia del tempo, quindi era la paglia che interessava. Poi ci stavano pure questi quattro semi che, bene o male, tutto sommato si potevano anche mangiare, ma non è che nel frattempo ci fossero solo quelli, c'erano incredibili risorse ittiche, c'erano incredibili risorse di caccia, c'erano tante altre tipologie di piante che erano molto più facilmente raccoglibili, mangiabili, conservabili di quei quattro semi, per cui gliene fregava poco e niente. Tant'è che la famosa rivoluzione agricola avviene in 3.000 anni, che sono tanti 3.000 anni, ragazzi, sono tantissimi. non è una rivoluzione, è un parto di quelli, no, trigemino, di più, una cosa lunga, dolorosa, alla quale non è che ci tenessimo proprio troppo, perché l'uomo al tempo ragionava in altri modi, e queste sono anche evidenze empiriche, capite? Quindi se noi abbandoniamo tutto questo insieme di convenzioni moderne su tutto quello che era prima e ci cominciamo a chiedere com'era prima che avessimo queste strane idee per la testa, le cose cominciano a pianare aria e soprattutto relativizziamo le convenzioni moderne. Le convenzioni moderne sono un momento di rincoglionimento, non so come vogliamo chiamare, sono l'esito di un processo di lunghissimo periodo che parte con Platone, come abbiamo visto, e ci porta qui, al metaverso, a Bill Gates, a Elon Musk, a tutte queste personaggi più o meno discutibili che girano e che di fatto non hanno fatto nulla. Ci hanno dato degli strumenti per amministrare quello che, l'esistente, ma poi di fatto a stringere, no? Se vogliamo essere estetici, se vogliamo essere concreti, se vogliamo rimanere qui, ci hanno dato soltanto dei buchi neri in cui cadere, che sono, ci portiamo dietro con molta attenzione, e fanno il loro lavoro, no? Però ci serviva questa efficienza, ci serviva questa vita regolata al minuto, no? Qui ci sono una serie di espressioni che sentite quando guardate le televisioni che sono indicative. Sono circa 862. Come circa 862? O so 862 o so circa 850 a casa mia. Ma noi abbiamo la precisione a tutti i costi. Ci vediamo domani alle 8.54. Oh, ma no? Che tipo di problema abbiamo? È questo. Abbiamo il problema della precisione. Il problema della precisione è un problema diurno, guarda un po' i casi della vita, no? Per cui io avevo, quando ero piccolo, avevo dei pomeriggi infiniti, ancora mi ricordo, poche cose mi ricordo quando ero piccolo, ma mi ricordo che il pomeriggio che andavo al parco era per me tutto il tempo del mondo davanti, no? E oggi i bambini hanno già la battuta ai 15-16, 16-17, 17-18, la psicanalisi, la teoria, il gioco, la danza. Oh, ma dove cazzo vivete tutti quanti? Perché devi essere così maledettamente performante? Però guarda caso la performance è l'immagine di che? Della massimizzazione dei profitti. Quindi come vedete le cose tornano. È tutto coerente, non è che non c'ha senso. Ce l'hai come il senso? È che è sbagliato purtroppo, c'è un certo piccolo dettaglio. È un senso che si potrebbe rivedere in modo sensato e forse ci si vivrebbe un po' meglio. Quindi questo è quanto. La questione della morte, invece, la possiamo riprendere e chiudere con un'altra piccola osservazione, ovvero sia, alle due modalità di rapporto con la morte, quindi la moderna, diciamo, e la tradizionale, corrispondono due rappresentazioni del mondo e del tempo diverse. Il tempo del diurno è il tempo della retta, è il tempo che va dritto, che continua verso il Messia, no? Verso la fine dei giorni, noi ce l'abbiamo da un po', mentre il tempo delle culture precedenti è un tempo rituale, è un tempo circolare, è il tempo del ritmo. No, torniamo a quello che si diceva ieri, il tempo della sintesi. E guarda caso, noi con questo discorso del ritmo, anche se non ci facciamo caso, ci viviamo ormai da un po', no? Perché? Perché noi lo sappiamo che in qualche modo quel ritmo serve a controllare il tempo. E quindi facciamo una piccola fenomenologia dell'orologio, di cui abbiamo già parlato, no? Perché continuiamo ad andare in giro con gli orologi? So chi ce l'ha, io so anni, senza volerli accusare evidentemente di avere un orologio, ma chiediamoci, servono veramente gli orologi oggi? Oggi vedi l'ora ovunque, c'è il telefono che te rompe i coglioni 24 ore su 24, come ti guardi intorno c'è qualche display con l'ora, che ci fai con l'orologio? Abbiamo detto è uno status symbol, ecco, potrebbe essere una derivazione, no? Guarda un po' i casi della vita, perché chi ha un orologio controlla il tempo, perché ci sono queste lancette che girano, no? E tutto torna, è costantemente uguale, è una ripetizione che è rassicurante, perché quello è il ritmo, ragazzi, il ciclo. Serve a questo perché tanti malati di mente hanno delle ossessioni di ripetizione, i famosi DOC, disturbi ossessivo-compulsivi, e quindi anche lei, e beh, dopo come fa la spesa non avevo qualche convinzione del fatto che potesse essere, però vabbè, lasciamo perdere, e figuriamo, perché appunto la ripetizione è rassicurante, ed è rituale, quindi è un ritorno ai vecchi modi di fare, no? Allora, tutti noi, e questo è anche, sempre secondo il mio collega Giampiero Vincenzo, che adoro, è anche un modo che oggi viene sfruttato dalla pubblicità. Dopo il simbolo c'è il rito. Non so se avete visto la pubblicità del Mulino Bianco. che vi dice la pubblicità del Mulino Bianco? Che Piripicchio, da quando ha scoperto X, lo mangia tutti i giorni facendo una stessa cazzata, tipo scaraventando dentro la tazza, facendo schizzi da tutte le parti, non so se l'avete visto. Ecco quello. E questo perché ci dovrebbe importare? Perché è un rito. Quello è il rito desacralizzato, il rito quotidiano, il rito banale, però in qualche modo lui facendo così va avanti. Capite? E questi riti hanno luogo in 4, 5, 6 momenti del giorno. Noi ci alziamo e facciamo certe cose tutti i giorni. Credo. O no? C'è qualcuno che salza e fa tutte cose diverse tutti i giorni che salza? Difficile, perché uno dei modi attraverso il quale recuperiamo l'io sono i riti della mattina. Quindi io mi alzo, mi fumo una sigaretta, mi alzo, mi lavo i denti, mi alzo, mi faccio il caffè, mi alzo, parlo col cane, scendo col cane, faccio l'amore con chi ho accanto, non lo so. Però comunque di fatto tutti i giorni l'amore è pesante, però poi potrebbe darsi. Ad ogni modo, di fatto, io faccio sempre le stesse cose, perché se no non mi recupero. E poi dopo mi preparo per uscire. La preparazione dell'eroe, se vogliamo, ci sono una serie di testi che applicano Campbell, il famoso eroe dei mille volti, alla routine della pubblicità. E sono esattamente quelli. Tu quando esci la mattina sei come il guerriero che si sta preparando allo scontro, e quindi hai una serie di modi di fare. Quando torni a casa la sera ti riposi, il guerriero si riposa anche lui, e poi si riprepara per la volta dopo, quindi prepari i tuoi vestiti, prepari quello che devi fare, guardi l'agenda, controlli il calendario, vedi se hai messo tutto nella borsa. Tutte queste cose che sembrano banali non lo sono. Sono tutti i riti attraverso i quali noi costruiamo tutti i giorni la nostra esistenza circolare. Perché? Perché nel fatto che io lo faccio tutti i giorni è implicito il fatto che lo farò anche i prossimi. E quindi ci sarò. Perché vi ricordo che il problema è il fatto del non esserci all'improvviso. Quindi attraverso il fatto che io proietti la mia vita nel futuro, in qualche modo è uno scongiuro per dire ok, va bene. Perché abbiamo lezione l'11-10 gennaio? Perché abbiamo gli esami che vanno fino all'aprile 2025? Vi sembra sensato? Cioè io oggi posso dirvi una data dell'aprile 2025 in cui sicuramente non avrò niente, sarò libero e farò gli esami qui. Ma a chi stiamo piando per il culo, de preciso? Cioè io oggi compro un biglietto per un concerto che avrà luogo fra un anno? Beato chi c'ha un occhio, si dice a Roma. Fra un anno. Quindi se li guardate con un minimo d'attenzione, questi sono tutti gesti scaramantici. Non c'è niente di vero. Poi magari capita che fra un anno vai al concerto, però è una bella botta di culo. Ma perché tu fra un anno potresti essere da un'altra parte, potresti essere, famo le corna, TikTok, eccetera, come dice Quattro Funerali, non so se vedete già la passion, c'è cioè questa cosa divertente, torna anche dal punto di vista dell'omeopatizzazione del male, no? Però, soprattutto, pensate alle serie. Ma vi pare che potesse esserci una serie come Six Feet Under qualche anno fa? Six Feet Under non ce l'avete presente, mi sembra. Beh, una serie di una famiglia dei Becchini, tanto per capirsi, ecco. Quindi, ecco, no? Sono quelle cose, per esempio, non so se avete visto Camilla, Sabrina, su Netflix, che c'ha una ditta di pompe funebri. Non era normale prima. Voglio dire, è un modo per incontrare la morte sempre più diffuso, sempre più diluito, sempre meno impegnativo, sempre più divertente. Ah, vieni, andiamo tutti a casa che c'è mio fratello che sta truccando un morto. Non so, cose banalissime, no? Però guarda caso, pian piano, no? Che c'è un'astuzia del sociale, come dicevamo Fesoli, che comunque continua imperterrita nonostante tutto quello che qualcun altro si inventa. Quindi dicevamo, questo ciclo, questo modo di controllare le cose, di pretendere di controllare le cose, è un po' uno dei motivi per queste agende che costantemente si arricchiscono e ingombrano sempre di più la nostra vita, i calendari, le notifiche, il fatto che te devi ricordare che domani hai la visita dall'ottico, oppure che domani devi andare a fare la lezione di qua, di là, di sopra. Tutte queste cose apparentemente servono alla produttività, di fatto. Forse anche, ma io ho dei dubbi perfino nella prassi di questo coso, ma sicuramente servono a convincerti che starai ancora qui fra domani, una settimana, 10 giorni, 15, 20, X. Ok? Quindi come vedete la derivazione è costantemente in atto. Noi ci raccontiamo tutta una serie di cose sui modi di fare che abbiamo, che sono mutuate da un vocabolario che è diventato un vocabolario rappresentativo, il famoso Vangelo della prestazione di cui parla Rifkin, facendolo risalire a Taylor, di cui abbiamo parlato, no? Il fatto che tu possa lavorare soltanto in un certo modo, che è quel modo che priva il mondo di qualità, manco a caso. Quindi la famosa alienazione, l'alienazione la mettiamo un momento da parte perché la usiamo adesso per parlare di Francoforte. Ok, allora direi che se non ci sono domande facciamo i primi 5 minuti di break, ok? Bueno. sulla scorta di Branduardi. Come avete forse immaginato o sentito, abbiamo parlato delle due concezioni della morte di cui abbiamo appena discusso, no? Nel senso che una è quella dello scontro radicale e vince la morte, no? E ovviamente ha tutta una serie di caratterizzazioni che sono notturne, no? Dell'oscura morte al passo andare, cioè, tutte le varie cose che troverete, no? Tipo la materia oscura, sono tutte delle, anche lì, delle definizioni che non sono neutrali, sono definizioni che il regime diurno userebbe per ciò che lo intralcia. Per cui, siccome la materia oscura gli rompe le palle, è oscura, no? Altrimenti sarebbe luminosa, no? Potrebbe essere pure trasparente, teoricamente, visto che non la vedo, però non andrebbe bene lo stesso, perché trasparente è diurno. Guarda caso la trasparenza, la verità, le richieste, no? Tutto il gergo e la retorica corrente su questo tipo di discorsi sono estremamente diurni, seguono in qualche misura. Mentre cosa ci dice la parte notturna, quella un po' meno, quella del compromesso? Posa la falce e danza tondo a tondo, il giro di una danza e poi un altro ancora, e tu del tempo non sei più signora. Ed è il ciclo, no? Il giro della danza è esattamente quello, il fatto che se tu continui, se tu replichi, se tu ribadisci, se tu rifai costantemente, questo modo di fare in qualche modo allenta il morso della morte, no? E quindi, non a caso, e questo vi permette di apprezzare quanto sia contraddittoriale la stessa religione cattolica. La religione cattolica ha un tempo che è quello della fine dei giorni, no? L'attesa del Messia, il ritorno, tutte quelle cose lì. Però accanto a questo tempo lineare, che è quello tipico della nostra cultura, c'è un tempo che invece è circolare, ed è quello dell'anno liturgico, no? Tutte le domeniche sono la stessa domenica, tutte le feste sono la stessa festa. Il tempo sacro e il tempo profano funzionano su questo. No, il motivo per il quale la religione è un così potente strumento per rassicurare, per evitare che la morte diventi un eccessivo problema, e soprattutto la religione cattolica, da questo punto di vista, cristiano-cattolica, ha avuto delle intuizioni geniali da un punto di vista simbolico e immaginale, no? Quindi il fatto appunto che l'anno liturgico dimostri che tu vivi sempre nello stesso anno. No? E tutte le domeniche, la prima, seconda, terza domenica di questo, quarta domenica di quello, domenica delle palme, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo ritorno continuo dell'uguale è uno dei modi più efficaci per far sentire meno il peso della probabile morte improvvisa, quella della spada di Damocle di cui parlano altri riti, evidentemente. No? Quindi, come vedete, la faccenda rituale, la faccenda mitica con la questione della morte hanno molto a che vedere, non a caso, perché è esattamente uno dei principali problemi con i quali abbiamo a che fare. Allora, detto questo, direi che la questione l'abbiamo esaurita. Io parlerei un attimo della sociologia del quotidiano, ma a livello estremamente, non dico superficiale, ma veloce, sintetico. E poi passiamo a Francoforte. E sono entrambe questioni, sono entrambi punti e stili di pensiero particolarmente interessanti, ovviamente dal mio punto di vista, che valorizzo particolarmente questo genere di pensiero critico, tant'è che la teoria di Francoforte la chiamiamo anche teoria critica, quindi ci ho fatto la mia prima tesi di laurea sopra, non è casuale. E invece il quotidiano è il quotidiano interessante, devo dire. Il quotidiano interessante perché? Perché di fatto è una implicita critica a tutto quel trionfalismo universalista e sistemico di cui abbiamo parlato per Parsons, no? Il fatto che per molti, molti anni un sociologo non poteva non elaborare un sistema omnicomprensivo che spiegasse tutta la realtà, secondo ovviamente i suoi punti di vista, secondo le sue scelte, eccetera, eccetera. Ecco, Mafesoli da questo punto di vista opera una bella mediazione tra Durkheim e Simmel. Perché di fatto il quotidiano per Maffesoli è il luogo della generazione del sociale, che è quello che diceva Simmel, come abbiamo visto, no? La Wechselwirkung, vi ricordate, è questo costante interagire che non è finalizzato. Cioè, vorrei che lo capiste questo, non è che secondo Simmel noi ci si veda costantemente per fare la società. Il fatto che ci si veda, che ci si incontri, che si abbia a che fare gli uni con gli altri per i motivi più disparati, fa la società. È diverso, non c'è un intento, non c'è un'intenzione. La società nasce dal gioco degli sguardi, nasce dagli incontri per strada, dalle chiacchiere che si scambiano a fermata dell'autobus, nasce da una serie infinita di luoghi e di sorgenti insospettate, che però sono quelle, guarda caso, dove noi viviamo sempre. No? Il quotidiano è il luogo dove stiamo noi. Spesso ce lo dimentichiamo, vi ricordo che diceva John Lennon, la vita è quello che succede mentre progetti di fare la vita. Ecco, e quello è il quotidiano. No, il posto dove stiamo tutti i giorni, la caffettiera, la spesa al bar, le quattro chiacchiere col cassiere, quello è il nostro posto. Poi capita che questo posto venga scambiato per altri, si vada a fare altre cose, eccetera, però la nostra vita è massimamente composta dell'anodino quotidiano, di quello che si fa quasi senza pensarci. Facciamo parecchie cose senza pensarci, come abbiamo detto, ma quello addirittura molto di più, no? Quindi il fatto che si faccia una sociologia del quotidiano è già di per sé rivoluzionario, perché fino a Maffesoli la sociologia era stata la togliendo Simmel evidentemente, era stata la sociologia delle grandi istituzioni, dei grandi processi, delle grandi cose, no? Questa magniloquenza presuntuosa, che con Maffesoli cambia il quotidiano. Parliamo appunto delle chiacchiere che si fanno al bar, parliamo del modo in cui progettiamo di passare le feste, le vacanze, quelle cose che improvvisamente assumono una rilevanza sociologica. Ok? E con questa prospettiva Maffesoli mette a segno una serie di intuizioni, una serie di previsioni sul sociale che dovrebbero renderlo uno dei sociologi più importanti della fine del XX secolo. Qual è il problema? Il problema è che non è scientifico, fra virgolette, Maffesoli non usa dati. Io vi invito caldamente a leggere qualcosa di Maffesoli perché è bello, cioè Maffesoli scrive bene ed è leggibilissimo, è un continuo intrecciare cose che apparentemente non c'entrano, architettura giapponese, le poesie dei francesi, delle cose, delle osservazioni sulla vita quotidiana, la cronaca, è veramente ricco e soprattutto ti fa vedere come questo tutto insieme vada in una certa direzione. Vi faccio presente che Maffesoli nell'84 scrive un libro che è, penso, uno dei più importanti del suo arsenale, che è Il tempo delle tribù, in cui propone una serie di nuove forme d'aggregazione, che si fonda su cosa? Sulla condivisione dello spazio e dell'esperienza. Quindi improvvisamente Maffesoli ti mette davanti alla realtà della vita. No, tu puoi dire quello che ti pare, puoi fare la comunità online, puoi fare quello che vuoi, però di fatto sei molto più unito con qualcuno con cui hai visto un film, con cui hai sentito un concerto, con cui hai passato del tempo concretamente, che non con qualcuno con cui chatti tutti i giorni, assolutamente chi sia, no? E lui questa la chiama, ve l'ho detto già, etica dell'estetica, ovvero sia il fatto che noi abbiamo una forma di obbligo, percepiamo, viviamo una forma di obbligo, di cura, di rapporto con qualcuno con cui abbiamo condiviso qualcosa. Vi ricorda niente il cibo di ieri? Eccoci, siamo lì. Condividere lo spazio è condividere il respiro, è condividere l'aria, è di nuovo avere qualcosa che ci unisce oltre la logica, oltre la ragione, oltre la necessità strumentale del guadagno. Essere fatti della stessa roba, fondamentalmente. Che poi sia la roba dei sogni, come diceva Shakespeare, o meno, è un altro discorso. Però il punto centrale è questo, ovvero sia il sociale si fa attraverso queste forme d'aggregazione, non soltanto attraverso i gruppi che hanno dei fini comuni per i quali tutti collaborano, per carità, ci sono anche quelli, però nella grandissima parte dei casi noi viviamo con altri in situazioni che non hanno senso dal punto di vista della retorica corrente, no? Pensate alla comitiva del bar, la comitiva del muretto, gli amici, no? Io mi ricordo ancora che passavamo le ore la sera a decidere cosa avremmo fatto la sera e poi andavamo a dormire. E allora che cosa era successo di preciso? Noi eravamo stati insieme, ci avevamo scambiati le battute, avevamo fumato una sigaretta, avevamo parlato di ragazze, perché chiaramente capitava, però di fatto non era successo niente e andava avanti così, perché tutte le sere alle 9 ti trovavi seduto sulle stesse sedie e ricominciavi a dire: beh, che famo stasera, boh, non lo so, allora potremmo andare, potremmo fare, per carità, allora la macchina ce l'hai, non ce l'ho, beh, allora domani, eccetera, eccetera, eccetera. Quelle cose che immagino conosciate, perché mi sembra che continuino a essere parte delle dinamiche amicali. Allora, come le capisco queste cose così importanti e così inutili? No? Se devo ragionare in un'ottica, la famosa ottica cartesiana, a che serve passare una sera, buttare una sera a parlare di quello che non faremo? È difficilmente economico. Non credo che Pareto l'avrebbe registrato altro che un'azione non logica. Però sono quelle azioni non logiche che danno il senso della vita, che danno l'appartenenza, che danno lo spessore, che portano a conoscere qualcuno, che forgiano dei rapporti che vanno avanti per 50 anni. No. Io l'altro giorno abbiamo fatto la festa dei 60 anni, E c'erano i miei amici, tanti miei amici di lungo periodo, ma quelli di maggior lungo periodo erano quelli con cui ci raccontavamo a 14 anni, quindi fate due conti, 46 anni fa, che cosa avremmo fatto la sera. E stavano ancora lì, fortunatamente, devo dire, per tanti versi, perché appunto, poi quando, man mano che cresci cominci a capire la faccenda della morte meglio, però diciamo che insomma, ecco, poi ti godi anche quelle volte in cui non accade. E quindi ecco, questi sono un po' i modi di ragionare, no? Se il problema qual è? Che quando cominci ad accostarti a questi tipi di valutazione, poi ti è difficile riuscire a trasferirli o a trasformarli o a tradurli nel gergo corrente. Per cui tu fai tutti questi ragionamenti sulla qualità delle relazioni e poi quando dovessi presentare un progetto a qualcuno, quello dice, beh, come famo? E te gli dici, già. Quello che andrebbe messo a punto, perché evidentemente il modo per salvare la comunità ce ne sono tanti. No, i modi per salvare la comunità ce ne sono una carrettata. Se voi sentiste la radio o vedeste il panorama, ci sono una serie di iniziative per le aree interne che sono tutte giocate su questo tipo di discorso, sul ravvivamento dei posti, no? La restituzione di attività che sono attività anche lì. No? Facciamo un altro esempio del problema della derivazione. Un negozio in un piccolo paese. Un negozio in un piccolo paese non è solo un negozio, ragazzi. No, un negozio in un piccolo paese è uno dei pochi posti di socialità, è uno dei luoghi dove incontri gli altri, è uno dei luoghi dove ti scambi le informazioni, è un luogo che fa appartenenza. Allora, se in un paese non c'è più nessun negozio perché conviene andare a comprare al centro commerciale, tu non hai semplicemente fatto un'operazione economica di vantaggio per chi abita nel paese, ma gli hai sottratto uno dei pochi posti qualitativi che aveva a disposizione. E questa cosa noi continuiamo a non capirla. Poi fatevi un giro a Colfiorito. Colfiorito è pieno di posti che erano dei paesi e non sono più niente. Perché non c'è più niente, non c'è un bar, non c'è una tabaccheria, non c'è una merceria, non c'è niente. E dove si trovano quelli che abitano ancora a Colfiorito, posto che qualcuno abiti ancora in tante delle frazioni interne dove già c'era più nessuno 20 anni fa? Al centro commerciale? Perché il centro commerciale ha una qualche pretesa ad essere un posto sociale per certi versi. Lo diventa, perché noi reinterpretiamo le cose, evidentemente. Non c'è nient'altro, andiamo al centro sociale, al centro commerciale, ma non è quella l'idea. Vuol dire mettere la socialità in balia o in ostaggio di luoghi che sono studiati per altro, perché l'abbiamo detto, il centro commerciale non è casuale, nulla al centro commerciale è casuale, è tutto costruito perché tu possa spendere, consumare. Allora puoi anche pervertirlo, puoi anche andarci comunque, ma ad ogni modo pagherai un tributo perché te comprerai un panino, berrai una bibita, farai qualcosa che comunque alimenterà quel circuito. Perciò, come vedete, il piccolo negozio non è semplicemente un esempio di una azienda economica ormai fallimentare perché ha dei problemi di scala. Il piccolo negozio era anche un'azienda economica, ma non solo. E se io non ragiono nelle tette, queste cose non le capisco. Capite? Quando noi facevamo protezione civile, ai tempi, l'idea qual era che sta tornando finalmente dopo tanti anni? Che tu nei piccoli paesi non devi apporre le notizie alla bacheca del comune, perché non ce va nessuno a vedere la bacheca del comune. Le notizie le devi apporre al bar, le devi apporre al tabaccaio, le devi apporre dalla merceria, le devi apporre nei negozi dove la gente va. Tu devi perdere un po' di tempo e di risorse del cazzo ad andare a vedere come funziona la vita in quel posto. Perché in ogni posto la vita funziona in un modo diverso. Allora, se tu mandi un antropologo e un sociologo a passare 15 giorni in un paesino, quelli dopo 15 giorni ti fanno una scala e guarda, allora qui, qui, qui e qui, e sai dove andare. Sai dove dire le cose per fare in modo che la gente le sappia e non semplicemente averle scritte perché così ti sei parato il culo. Perché funziona così, ragazzi. Voi andate nei paesi e chiedete se sanno dove stanno le zone di convergenza in caso di emergenza, in caso di calamità e tutte queste cose. Nella gran parte dei casi non lo sa nessuno, ma se tu parli con quelli che sono i responsabili, dici, oh, io ho scritto. Se non lo sai è un problema tuo. Come funziona sta cosa? A me sta a cuore che tu le sappia. O dovrebbe stare a cuore che tu lo sappia, non che io le abbia dette, così almeno non mi puoi fare niente nel caso succeda la catastrofe, suppongo. Quindi, per mediare la questione, sarebbe opportuno conoscere i centri nevralgici, che sono quelli di cui parla Maffesoli, peraltro, no? Sono i posti dove si fa il gruppo, non i posti dove dice lo Stato che si faccia il gruppo, perché i posti dove dice lo Stato che si fa il gruppo sono deserti di solito. non ci va nessuno, non li conosce nessuno, nessuno va a leggere quelle comunicazioni, visto in considerazione che del fatto che visto A, B, C, ma quando mai? Chi le legge? No, quindi se tu ottemperi alle pretese formali e burocratiche, non stai ottemperando alle pretese sostantive. Dovresti trovare un modo per mediare, di nuovo, e questo è il punto. E questo ha molto a che fare con la sicurezza, ragazzi. Perché dire che le cose sono state fatte da un punto di vista della, come dire, copertura delle proprie terga per evitare che vengano poi bombardate è una cosa. Realizzare la sicurezza è un'altra. Quello è il punto. Realizzare la sicurezza implica ricostruire con attenzione e senza troppi protocolli, intelligenze artificiali e stronzate del genere dei rapporti significativi all'interno dei gruppi. Perché questo sono i gruppi, ragazzi, sono un'interdipendenza dinamica di rapporti qualitativi. Se tu non curi questo aspetto, non risolvi niente. Riesci a curare qualche piccolo sintomo, qualche peggior sintomo per qualche tempo, ma poi le cose tornano inevitabilmente a quello che erano. Perché se non cambi la prospettiva, le cose tornano dove stanno. Quindi questo tenetelo presente perché il quotidiano, dal vostro punto di vista di gestori della sicurezza, su qualunque scala è comunque una dimensione con la quale occorre fare i conti. Tutto il discorso della polizia di prossimità, tutte queste cose che stanno avvenendo più o meno lentamente in giro per il mondo e anche in Italia, nascono da qui. Non dico proprio da qui, però di fatto da qui, perché il primo manuale di polizia di prossimità l'ha scritto il mio laureato. Quindi, per molti versi, no, noi cerchiamo di far vedere la sicurezza da un'altra prospettiva. Che non implica ovviamente che si rinuncia alle forze dell'ordine, non implica che si rinuncia alle tecnologie, ma che si capisca che sono strumenti che vanno usati in certi casi. E non è il solo uso dello strumento quello che permette di mettere al sicuro una situazione. Prescindendo dal fatto, come abbiamo visto, che l'idea di sicurezza è di per sé meritevole di un'analisi e di una critica, perché la sicurezza tout court non esiste. Quindi dobbiamo anche educare a questo, no? A, come dire, limare un tantino le aspettative, perché se io continuo a pretendere che tutto debba essere sicuro, non sarò mai soddisfatto e avrò sempre quel fondo di frustrazione, di stranimento, eccetera, eccetera, che non può che tornare. Ok, quindi questo per quanto riguarda la sociologia del quotidiano. Invece, Francoforte, una scuola, un'altra scuola, anche qui. Come abbiamo detto per Chicago, l'uso del termine scuola è corretto perché sono un gruppo di studiosi che lavorano insieme. Sono un gruppo di studiosi che si rendono conto di aver bisogno gli uni degli altri, quindi è già un modello di interdipendenza che non si vede spesso e volentieri nelle scienze sociali. Si chiama Francoforte perché, in modo molto originale, comincia a Francoforte. Comincia a Francoforte nel 23 grazie ad un lascito, no? Quindi è un istituto, si chiama Institute for Social Forschung, se non ricordo male, in tedesco, istituto di ricerca sociale che è indipendente dall'Accademia, il che già, beati loro, se posso dire, sarebbe cosa molto buona e giusta. Ovviamente costituito da una serie di studiosi tra il filosofico, lo psicologico e il sociologico, diretto nella parte più importante da un tale che si chiama Max Horkheimer, che ha scritto delle cose molto belle, che anche lì chi volesse fare un minimo di cultura seria può leggere senza nessun problema, tipo L'Eclisse della ragione, oppure Dialettica dell'illuminismo, che ha scritto con Adorno, che è un testo eccellente. Dopodiché c'è Theodor Wiesenthal Adorno, giusto appunto, che è il filosofo musicale, musicista del gruppo, che scrive una cosa magnifica, si chiama Minima Moralia, che potete leggere ancora oggi, sono una raccolta di aforismi bellissimi. E poi ci sono altri, diciamo, personaggi importanti come Herbert Marcuse, come il povero Walter Benjamin e Erich Fromm, che avrete sentito, immagino, nominare perché è stato uno delle star del 68, cioè sia Marcuse che Fromm sono stati estremamente utilizzati, il linguaggio dei sogni, l'arte di amare, sono testi che insomma hanno avuto una diffusione enorme. Allora che succede? Che tutti questi signori hanno un problema che abbiamo già visto, ovvero sia non capiscono come abbia funzionato male il marxismo, no, come mai tra quello che aveva previsto Marx e quello che si è avverato c'è uno scarto che non si riesce a capire, no? abbiamo detto, i soggetti reali, storici della rivoluzione sono quelli che non avrebbero dovuto esserlo, quelli che avrebbero dovuto fare la rivoluzione non l'hanno fatta, quindi c'è qualcosa che non torna. E loro cominciano a ritenere che in larga misura possa essere anche questione della mancanza della prospettiva psicologica, quindi tendenzialmente integrano all'interno del marxismo, degli studi marxiani, per non essere troppo ideologici, una componente psicologica piuttosto forte, il che non è male come idea effettivamente, che causa però loro una serie di problemi che ora vediamo. Nel frattempo però in Germania accadono cose che abbiamo tutti ben presente, e quindi loro nel 32 o nel 33 levano la tenda e vanno in America, perché chiaramente non erano ben visti dal nazismo, chissà per quale ragione. Buffo. E quindi vanno in America e rimangono come, diciamo, realtà comunque tedescofona, germanofona, nel senso che continuano a scrivere principalmente in tedesco negli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti mettono a segno un paio di ricerche molto molto importanti, che sono quelle sulla personalità autoritaria fondamentalmente, no? Una serie di ragionamenti estremamente interessanti sul modo di vivere degli Stati Uniti. Il loro trasferirsi negli Stati Uniti porta anche con sé una nuova consapevolezza di alcuni nuovi punti del panorama sociale, no? Nel senso che loro sono tra i primi autori a cominciare a ragionare sull'industria culturale. Perché? Perché la vedono molto più in essere negli Stati Uniti che non in Europa. In Europa al tempo era, come dire, un po' difficile immaginare degli stand di hamburger, dei grandi centri commerciali, macchine dappertutto, insomma, stavo ancora cercando di riprenderci, soprattutto in Germania non girava una lira, perché, come forse saprete, i termini della sconfitta della Prima Guerra Mondiale furono catastrofici e probabilmente portarono direttamente alla Seconda Guerra Mondiale, però comunque vabbè, ormai è andata, perciò. Ad ogni modo, appunto, con la frequentazione degli Stati Uniti, loro cominciano a realizzare una serie di cose interessanti. E quindi mettono a punto questa teoria critica, ovvero sia una prospettiva che in qualche modo miri a smascherare tutta una serie di affermazioni ideologiche, ovviamente nelle accezioni marxiste tutto questo, che vengono fatte dal capitalismo trionfante, perché negli Stati Uniti al momento no, erano il soggetto del capitalismo nella sua più limpida manifestazione. E cominciano a porsi un problema piuttosto serio, che poi troverete anche formulato in Gramsci, per esempio, che viene menzionato nel manuale, altro nostro contributo molto importante. Noi abbiamo avuto una serie di figure di grandissima competenza e capacità nel comprendere la società, poco note, poco frequentate, poco sfruttate perché scomode, ma Gramsci per esempio è uno, Pasolini è un altro. Non so se vi è capitato di vedere su Sky, è uscito una nuova serie che è molto interessante, di un docuserie mezzo blog, mezzo no, che si chiama Il Buco Nero, ed è sulla strategia della paura degli anni 70. Dal vostro punto di vista sarebbe interessante vederla, devo dire, perché ci sono una serie di contributi veramente molto molto stimolanti, una serie di informazioni che non ritengo voi abbiate, mentre per noi purtroppo sono state esperienza diretta, quindi ne siamo abbastanza consapevoli, e richiedono effettivamente una serie di nuovi strumenti di comprensione ed una serie di prese di consapevolezza sul tempo. Cioè noi abbiamo delle retoriche su quegli anni che continuano a essere velenose per l'oggi, e sarebbe il caso che qualcuno cominciasse a metterci un po' d'ordine. Ad ogni modo, una citava giustamente Pasolini più volte, ieri sera ho visto le prime due puntate, non erano niente male, e Pasolini aveva capito molto, devo dire la verità, già ne abbiamo parlato, ma Pasolini è il primo che intuisce la modernità che arriva in Italia, è uno degli ultimi cantori delle vecchie culture contadine per molti versi, con tutte le sue contraddizioni, ma ha una capacità di lettura e d'analisi impressionante. Quindi ci sono una serie di contributi che potremmo valorizzare anche come studiosi italiani, effettivamente. Non a caso dei miei colleghi lo stanno facendo, in particolare per Pasolini, da un po'. Però comunque continua ad essere un dialogo un po' complicato. Ad ogni modo, il loro problema è chi è che dovrebbe fare la rivoluzione, visto che quelli che avrebbero dovuto non l'hanno fatta, no? E purtroppo, teniamo presente che c'è anche un bel peso della cultura ebraica nella scuola di Francoforte, che era un altro dei motivi per i quali sono andati via. Tra l'altro Benjamin, diciamo stupidamente, tra virgolette, non voleva rinunciare, Benjamin era ebreo, non voleva rinunciare alla sua appartenenza, alla sua partenza geografica, la sua storia, e muore nel 40 tentando di espatriare in Spagna. Muore a Portbou, che forse avrete sentito nominare perché dove c'è il cambio, c'era il vecchio cambio dei treni tra Francia e Spagna sui Pirenei, e lì è costretto a suicidarsi perché non riesce a passare, ed è una gran perdita perché Benjamin è stato veramente un personaggio, secondo me, cruciale per la nostra cultura, una serie di insights, una serie di comprensioni che ancora oggi non sono esaurite. Per esempio, Benjamin è il primo che comincia a parlare della riproducibilità tecnica dell'opera d'arte, no? Ed è quello che formula l'idea di aura, ovvero sia del fatto che un'opera d'arte originale ha un qualcosa, no? Di nuovo quei termini che non sappiamo, che non rinviano a un vocabolario condiviso, c'è cioè qualcosa nell'opera d'arte che con la riproduzione si perde. Quindi questo è un tema centrale di tutta la cultura pop degli anni 70-80, poi se ci pensate, no? Pensate a Andy Warhol, pensate a tutte le soluzioni particolari, io do sempre per scontato che sappiate di chi parlo, ma poi dalle facce mi pare che non accada nulla, ad ogni modo, ma magari qualcuno può anche andare a vedere. Andy Warhol, David Bowie, Iggy Pop, tutta una serie di personaggi che, no, hanno messo insieme un'estetica particolare, che è un'estetica della ripetizione. Cosa avete presente i famosi ritratti di Marilyn, tutti a colori diversi, no? Tutte quelle cose lì, il fatto che improvvisamente un barattolo di Zuppa Campbell diventa un'opera d'arte con i situazionisti, Duchamp, insomma, una serie di cose belle peraltro, ma ad ogni modo che ruotano attorno a questo tema, no? Quando è che l'opera d'arte, che un prodotto in serie diventa un'opera d'arte? E tenete presente che l'idea di copia nasce con la capacità tecnica di riproduzione, perché fino ad allora era tutto originale. Il quadro era quello, il concerto andare a sentire era quello, non c'è che te lo te registravi e te lo sentivi poi con calma. L'idea di copia, l'idea di riproduzione, l'idea di dedalo e labirinto di copie nasce con le capacità tecnologiche di replica. Quindi è qualcosa che è accaduto 80 anni fa, fondamentalmente. Prima non c'era proprio tutto il vocabolario, non avrebbero capito di che parlavamo. Se tu nell'Ottocento avessi fatto un discorso delle copie, certo qualcuno c'era che faceva le copie, ma erano i falsari, ed era un altro discorso, no? Arsenio Lupin, tutte le varie questioni del genere. Però da un punto di vista di diffusione, a nessuno veniva in mente che tu potessi avere la Mona Lisa a casa. Oggi tu potresti avere la Mona Lisa a casa, ed è lo stesso. Che tipo di impatto ha sulla tua vita una Monna Lisa che non è la Monna Lisa, ma è una riproduzione della Monna Lisa? E questo vale per le opere d'arte, ma quelle che poi vengono prodotte dopo, cos'è originale? Capite perché il tema dell'originalità e dell'unicità diventa un tema cruciale? Perché non c'è più, no? L'originale di un film qual è? Che viene prodotto direttamente in centinaia di copie. L'originale di un disegno grafico, di un qualcosa che è fatto al computer. Non a caso poi cominciano a uscire gli NFT e tutte le varie questioni, no? Perché devi cercare di far diventare originale e unico qualcosa che per definizione non lo è. Perché noi vorremmo che le cose fossero originali, quindi in qualche modo ambiremmo ancora al gesto artigianale che mi dà un qualcosa che ho solo io, no? Però nella prassi non lo facciamo più, perché tutto ciò che viene prodotto, salvo casi rarissimi, è riproducibile, viene riprodotto sistematicamente per il merchandising, per esigenze economiche, per tutta una serie di questioni. Quindi questa cosa Benjamin la capisce già all'inizio, no? Quindi è un tipo interessante che ha una serie di contributi ancora oggi, no? C'è una collettanea di piccoli scritti che si chiamano Angelus Novus, che è magnifica. Perché Benjamin prende un disegno di Klimt di un angelo che è girato verso dietro e capisce che è l'emblema del nostro tempo, no? Noi siamo girati perennemente verso il passato perché davanti ci terrorizza, no? E abbiamo ai piedi un cumulo di macerie, un'opera magnifica, Angelus Novus, sia il disegno che il saggio di Benjamin. Comunque, appunto, tutti questi personaggi lavorano quindi per cercare di intuire chi diavolo dovrebbe essere questo soggetto nuovo, e decidono che non c'è, non è definibile a priori. Il soggetto della rivoluzione, il soggetto del cambiamento, il soggetto dell'emancipazione dai vincoli dell'economia viene forse definito contestualmente di volta in volta, ma non può essere individuato, no? Direttamente. Quindi la critica, della scuola di Francoforte risponde un po' alla forma della teologia negativa ebraica, ovvero sia tu puoi dire cosa non è qualcosa, non cosa è. Cosa è lasciato alle circostanze, ai processi, a ciò che avviene. Puoi dire cosa non è. Da questo punto di vista, i ragionamenti sulla personalità autoritaria sono estremamente interessanti, perché di fatto la personalità autoritaria non è quello che ci immagineremmo, cioè non è qualcuno che è autoritario, ma è qualcuno che è disposto a obbedire all'autorità. Ok? Attraverso una serie di ragionamenti che hanno molto di Simmel, tra l'altro, per quanto avessero dei rapporti un po' così, sin dall'inizio, anche se Simmel è morto nel 18, però insomma più o meno siamo lì. Hanno dei rapporti estremamente interessanti con Simmel perché il problema della personalità autoritaria ha un po' a che fare col problema della cultura soggettiva di cui abbiamo parlato. Ovvero sia, nel momento in cui non esisti come soggetto, nel momento in cui non sei in grado di prendere delle posizioni, ti rifai a qualcun altro. Però sei frustrato. Quindi non è un rapporto, come dire, di obbedienza leale e priva di problemi. Tu lo fai perché non sai fare di meglio, però ti rendi conto che potresti fare di meglio. E quindi il succube, il portatore della personalità autoritaria è colui che risponde al leader, ma risponde al leader con frustrazione, con recalcitranza, in modi che non sono soddisfacenti. Di fatto non è mai soddisfatto, no? E in qualche modo questa dinamica è una dinamica che è in grado di spiegare tutta una serie di sviluppi successivi, no? Se pensiamo, per esempio, appunto, già all'affermarsi delle forti leadership autoritarie della prima metà del Novecento, alle copie in macchietta che ci stiamo beccando noi da 30-40 anni a questa parte. Tutte queste dinamiche spiegano largamente perché la democrazia sta prendendo una piega verso il leader, no? Abbiamo i partiti dell'uomo, chiunque sia l'uomo, quanto ridicolo sia l'uomo, è indifferente. Noi cerchiamo costantemente qualcuno e, ovviamente, aggiungerei io, per recuperare quello che abbiamo detto finora, lo facciamo anche perché obbedire a qualcuno solleva dalla responsabilità. Il problema è sempre anche quello. Noi abbiamo creato tutta una serie di potenzialità, di strumenti e di forme nella vita collettiva che sono forme di esenzione. Noi non vogliamo avere responsabilità, non vogliamo essere quelli che si fanno carico delle conseguenze. Per certi versi, probabilmente ha un po' a che fare, no, questa potrebbe essere un'idea che mi è venuta adesso, quindi ve la butto lì, però potrebbe avere a che fare con una stanchezza interiore, una stanchezza esistenziale, no? Perché, come abbiamo visto, l'uomo precedentemente tendeva a evitarle tutte queste rotture di palle. Poi dopo ci siamo raccontati che era fondamentale che ci facessimo carico, ma poi non l'abbiamo mai fatto, ce lo siamo raccontati. E adesso cominciamo a essere stanchi di questa pretesa per la quale dobbiamo avere un'opinione, dobbiamo essere in grado di scegliere, dobbiamo esercitare sempre questo libero arbitrio. No, tutta la faccenda che abbiamo visto con gli status ascritti e gli status acquisiti, se vi ricordate, che ci hanno reso fondamentalmente o torto collo soggetti attivi o potenzialmente attivi della nostra vita. E come abbiamo risposto noi a questa necessaria richiesta di attività soggettiva? Col conformismo. Quindi, come vedete, c'è sempre qualcosa, no, che si potrebbe capire un po' meglio. Di fatto noi per molti versi non li vogliamo, non vogliamo tutta questa libertà di scelta. Era molto più semplice quando dovevi fare qualcosa, potevi lamentarti estensivamente perché tanta la dovevi fare ed era una cosa che rimaneva lì, la famosa ammuina dei napoletani. Ah, ma è possibile? Però poi a un certo punto lo fai, sei sereno, sei tranquillo, non hai nessun tipo di colpa né di pretesa, a posto. Ecco, noi invece no, abbiamo queste figure mistiche che dovrebbero farsi carico di, però noi tendenzialmente viriamo. Quindi tutta questa dinamica della personalità autoritaria nell'ottica di Francoforte è interessante, chiaramente. Perché ci mette davanti a dei tratti della vita collettiva, della vita pubblica, con i quali tendenzialmente non abbiamo nessun tipo di familiarità perché ci vengono nascosti. La retorica continua a essere la retorica del soggetto autonomo, capace di fare sempre più cose, col suo scettro digitale che adesso è diventato il cellulare, quindi controlli le app da quando, ovunque tu sia, puoi accenderti la stufa a casa, puoi far partire la fontanella del gatto, puoi guardare il tuo gatto mentre stai in viaggio, insomma tutta una serie di cose che chi se ne frega in ultima analisi, fondamentalmente, no? Se poi non hai mai voce in capitolo su nessun tipo di dimensione significativa della tua vita. Sono interessanti questioni che potrebbero essere affrontate tranquillamente e serenamente ancora oggi. Non solo, ma nella dialettica dell'illuminismo loro cominciano a mettere a fuoco uno dei primi casi di analisi degli effetti collaterali. Ora, per chi di voi verrà alla magistrale quando sarà, e se ci sarò ancora io, perché qui stiamo nel campo appunto delle cose che affermiamo, però ad ogni modo alla magistrale studiamo molto Ulrich Beck, ve ne ho parlato. Ulrich Beck è uno dei grandi teorici degli effetti collaterali e li monta in una visione estremamente interessante, no? Ma questi effetti collaterali cosa sono in ultima analisi? Che noi chiamiamo anche effetti perversi. Sono l'esito del fatto che la nostra conoscenza non è perfetta. No, l'abbiamo detto un sacco di volte, noi abbiamo idea di conoscere qualcosa, però di quel qualcosa conosciamo solamente una parte, come la sezione finita, no, della realtà e anche la sezione finita di un qualche tipo di evento all'interno della realtà. Allora che succede? Che quando io mi commisuro a questi eventi, cerco di cambiarli, spesso e volentieri capitano cose che non ho previsto. Perché? Perché fanno parte di tutta quella cosa che non so dell'evento in questione, quindi io faccio una cosa e ottengo regolarmente altro. Questi sono i famosi effetti collaterali o effetti perversi, con di nuovo un'aggettivazione che è molto colorita e molto immaginale, ma che non ha molto a che fare con la prassi, no? Pare che siano proprio qualcuno lo faccia apposta. L'idea generale è quella. Però l'effetto perverso o l'effetto collaterale è parte della dinamica normale della nostra cultura, perché tu cerchi di ottenere qualcosa e più lo vuoi ottenere, più ampli la scala, più cerchi di influire su una porzione del reale significativa, e più è probabile che capitino cose che non hai previsto. E questo normalmente porta spesso e volentieri all'inversione totale dei risultati. C'è un detto che dice la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, che è esattamente quello. Allora io volevo ottenere A e ottengo non A. Volevo ottenere B e ottengo il contrario di B. Volevo fare sta cosa perché tutti stessero bene e stiamo tutti peggio di prima. Ecco, quello è un po' il modo attraverso il quale l'illuminismo persegue le sue finalità. La dialettica dell'illuminismo è una dialettica di costante inversione di quello che tu tenti di ottieni quando tenti di ottenere qualcosa. Ed è uno dei primi panorami nei quali, ovviamente, per chi poi volesse ragionare sugli effetti latenti e collaterali, non è possibile prescindere, per esempio, anche da Merton, no? Perché la faccenda degli effetti latenti e degli effetti manifesti in qualche modo rinvia a questo tipo di discorso. Ci sono una serie di cose che accadono all'interno del sociale che non sono pianificate, che accadono per conto loro, nella nostra disattenzione, nella nostra non consapevolezza. Quindi è tutto un insieme di, come dire, una galassia, una configurazione, una costellazione di fatti che possono essere molto ben analizzati e studiati oggi, no? Avremmo degli strumenti molto utili per farlo. Quindi, la scuola di Francoforte, appunto, come abbiamo detto, è molto critica nei confronti dell'assetto della cultura che ci viene proposto come l'unico assetto possibile, no? In particolare, abbiamo detto, l'industria culturale. L'industria culturale perché? Perché non viene più percepita da loro come momento di creazione culturale, momento di crescita interiore, no? Un po' quella che abbiamo detto, visto essere la Bildung, ma viene visto come insieme di servizi che mirano all'intrattenimento delle masse operaie. Intrattenimento delle masse operaie che serve a due cose evidentemente: uno, a stornare la loro attenzione dalle condizioni oggettive di esistenza; due, a rigenerare le loro energie in vista della performance lavorativa a seguire. E questo purtroppo, per quanto non sia bello sentirselo dire, spesso e volentieri è esattamente parte degli aspetti della questione. Parte degli aspetti della questione perché? Perché in effetti noi siamo davanti a un utilizzo che richiama molto il famoso panem et circenses dei romani, di questi strumenti che sono strumenti di, appunto, distrazione di massa, lo sentite dire spesso e volentieri. Non solo questi, ma anche tante iniziative, tante particolari cose che capitano, come possono essere addirittura dei conflitti regionali. Però di fatto uno dei modi attraverso i quali la gran parte dei governi tenta di sottrarre l'attenzione dalle sue manchevolezze, dalle sue incapacità, dai suoi fallimenti è con altre cose che possono essere appunto Sanremo, le Olimpiadi, le grandi manifestazioni, le settimane di questo e di quello, possono essere le riunioni a Dubai e via discorrendo, insomma, noi avremmo necessità di cominciare a interpretare tutta questa parte dell'esistenza anche in un'ottica di spettacolarizzazione mirata. E quindi chiaramente dal loro punto di vista tutte queste manifestazioni sono inutili o dannose. Diceva Adorno, uno dei versanti sui quali non siamo particolarmente d'accordo, ogni volta che vado a vedere un film ne esco più vecchio e più stupido. E non gli piaceva il cinema fondamentalmente. Diciamo che è un po' drastico Adorno nelle sue cose, ma mettono comunque in luce una serie di dinamiche dell'industria culturale che sono evidentemente poi venute a compimento, che si sono sviluppate più intensamente e interamente nel seguito. Perché vi ricordo, qui parliamo degli anni 40, ragazzi, 40-50, parliamo dell'inizio dell'industria culturale. Noi siamo in piena industria culturale, forse quasi addirittura oltre per certi versi l'industria culturale. Però loro cominciano questo tipo di ragionamenti, impostano questo tipo di riflessioni quando l'entusiasmo era alle stelle, perché? Perché c'erano le prime di qualsiasi cosa, perché c'erano la prima volta della televisione, la prima volta della televisione a colori, l'audio al cinema, tutta una serie di cose che noi diamo ovviamente per scontate, ma che al tempo non lo erano affatto. Quindi, insomma, bisogna tenerlo chiaramente presente. Che succede? Poi a un certo punto tornano dagli Stati Uniti, tornano in Germania. E cominciano finalmente ad essere tradotti, perché fino ad allora non li conosceva veramente nessuno. In America erano rimasti condizionati dall'espressione in tedesco, che aveva ovviamente dei motivi anche tecnici, nel senso che, come abbiamo visto più volte, il vocabolario tedesco filosofico è estremamente preciso e puntuale ed è difficile tradurlo. No, quindi, soprattutto loro che ragionavano ancora in modi molto, molto raffinati, attenti, costruiti, non riuscivano a esprimersi in inglese allo stesso modo in cui riuscivano a farlo in tedesco. E però appunto cominciano a diventare dei nomi di riferimento soprattutto per i nuovi movimenti giovanili, perché vi ricordo che stiamo arrivando al 68, tra una cosa e l'altra, no? 68 che porta con sé tutta una serie di questioni, tipo quelle che dicevamo prima della strategia della paura, ma portano anche a un tentativo di rigenerazione completo e radicale del sociale. Quindi l'abolizione di modelli di comportamento, l'abolizione di modelli di rapporto, la lotta per l'affermazione di altri modi di ragionare, in particolare le alleanze, no? Le cooperazioni, le compartecipazioni, tante cose. E di questi, soprattutto dei famosi giovani del maggio 68 a Parigi, quelli sulle barricate, avrete visto immagini ovunque, hanno quasi tutti in tasca il libro di Marcuse, che è L'uomo in una dimensione, che è un bellissimo libretto che vi raccomando caldamente di leggere se volete, perché dice più o meno quello che stiamo dicendo noi oggi. Abbiamo detto a lungo, nel senso che parla del fatto che nella modernità l'uomo viene costruito esclusivamente a norma della dimensione economica. Ecco qual è l'una dimensione. E questo ovviamente porta con sé una serie di conseguenze che hanno delle ricadute piuttosto significative sui modi di costruire il mondo, di interpretare il mondo, di vivere il mondo. Come abbiamo detto, il centro commerciale è uno di esempi di questa cosa, il fatto che pian piano, alla ricerca costante di nuove cose da vendere, noi siamo arrivati a vendere le relazioni, le esperienze. Oggi come oggi è quasi impossibile fare qualcosa senza pagare qualcosa. No? Prima non era assolutamente così. Prima uscivi, succedevano cose, magari non così strutturate, non così armoniose, non così studiate da qualcun altro, non così artefatte, però l'esperienza era l'esperienza, non c'era verso di dover naturalmente soltanto pagare per farla. Oggi è difficile immaginare, salvo il cabinare, come credo di avervi detto, è difficile immaginare delle situazioni nelle quali tu possa fare esperienza senza dover pagare lo specialista di qua, lo specialista di là, quello che ti porta, quello che non ti porta, quello che consumi, quello che compri, quello che poi tutti i modi per documentare la tua esperienza, quindi il cellulare, la vicinepresa, la videocamera, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo in qualche modo dipende dal fatto che siamo uomini a una dimensione, ovvero siamo costruiti sempre di più per consumare, per alimentare questo sistema che si impone o tenta di imporsi come l'unico sistema possibile, e al quale bisogna pagare comunque dei tributi. Per certi punti di vista siamo in una, come posso dire, in una forma di feticismo religioso anche qui, no? Noi paghiamo tributi costantemente, ragazzi, cioè, ci raccontiamo che stiamo pagando tasse, che stiamo pagando balzelli, che stiamo acquistando cose, eccetera, 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 ma noi paghiamo tributi in sangue anche, no? Pensate semplicemente alla faccenda delle morti bianche. Mo, abbiamo qualche strumento in più. Che sono le morti bianche? No, le morti sul lavoro, mi dispiace. Anche quelle, c'è tutta una questione lì ancora sul, che è diurna evidentemente, no? Il bianco non è il colore del lutto è il nero qui da noi. Vabbè, comunque, le morti bianche sono le morti sul lavoro. Sì. Perché dobbiamo scrivere morti, le dobbiamo chiamare bianche? Bianche, come avrete cominciato a capire, è un aggettivo diurno, no? Quindi è in qualche modo un aggettivo che depotenzia l'idea di morte. Come mai? Perché se vogliamo essere proprio cattivi, se vogliamo essere proprio cinici, se vogliamo essere feroci, potremmo dire che quello è il tributo che noi paghiamo al lavoro. E lo paghiamo sempre di più. E non facciamo niente per smettere di pagarlo. E lo accettiamo come se fosse dovuto. Tant'è che diventa un tipo di morte diverso, un tipo di morte col quale si convive, allo stesso modo delle morti autostradali, no? Ci sono dovuti passati 40 anni prima che potesse parlarsi di omicidio stradale. Perché? Perché se uccidi qualcuno in macchina è meno importante del fatto che tu l'abbia ammazzato apposta? Non è morto comunque qualcuno. Quindi, come vedete, noi abbiamo dei modi di parlare di certe morti che sono dei modi stranamente accoglienti, stranamente tolleranti, no? Perché noi paghiamo, ragazzi. Se cominciamo a cambiare la prospettiva e passiamo dalla razionalità strumentale alla ritualità pagana, perché qui più o meno lì stiamo, e la ritualità pagana esige che tu paghi. È raro che qualche tipo di culto non abbia dei sacrifici coinvolti. Questi sacrifici noi li facciamo senza saperlo, semplicemente, però guarda caso se vai a guardare le dinamiche sono strane, no? Perché appunto il fatto che muoiano 3 persone al giorno nel mondo del lavoro ogni volta solleva tutti questi temi, e più che io ormai sono 40 anni che ne sento parlare, quindi manco li sento più, tra una cosa e l'altra, c'è una specie di filtro, però non si è fatto niente nel frattempo, e non continua a non farsi niente. Capite? Quindi, quando cominci a cambiare un po' la prospettiva di comprensione del sociale, emergono una serie di dinamiche che sembrano tutte casuali, che sembrano accessorie, che sembrano accuratamente separate. Guarda caso, non è tanto strano che l'iperspecializzazione di cui parla Morin abbia un compito anche per certi versi, non serve a fare in modo che quello che capisci da una parte non si applichi ad altro, e invece si applica benissimo ad altro, e rischi di dover capire cose sgradevoli, quindi rischi di dover capire appunto che tutto questo gran parlare che si fa di una serie di processi, di una serie di atteggiamenti, di una serie di possibilità, nasconde qualcosa, o perlomeno non necessariamente volontariamente, ripeto, perché siamo in una zona grigia dove non si riesce bene a capire chi vuole chi chiaramente qualcuno la sfrutta, evidentemente, la situazione, perché se ne rende conto e dice, vabbè, ok, allora se tanto è così poco grave il fatto che muoiano le persone, perché devo spendere? Giustamente. Abbiamo già visto come discorso. Per cui, ci siamo fin qui? Direi che pure per oggi ci potremmo stare. Vogliamo approfondire qualcosa? Volete qualche spiegazione ulteriore di quello che abbiamo detto in questi giorni? Siamo a posto. Ok, allora ragazzi, buone feste. È stato un piacere. Vi ringrazio.